voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride.
E beh, premetto, io sono prima di tutto una persona, cittadino, sono anche un amministratore e sono veramente arrabbiata, arrabbiatissima con questi venditori di populismo, questi maestri di populismo, sia a livello nazionale, a livello politico, ma anche a livello locale. Parlo degli amministratori che nel momento in cui tu sei amministratore hai una responsabilità enorme e non puoi quindi permetterti di essere seminatore d'odio, punto. Andiamo alla testimonianza. Nel 2009, no, del 2011, la prima legislatura, la prima elezione diciamo nel 2011, emergenza profughi, era il periodo nella zona, nel territorio dove io vivo, il Comerico, come un po' dappertutto, che nascevano i primi gruppi sui social network, su Facebook, no, profughi in Comerico, siamo pronti, li bruciamo, eccetera, eccetera. E io chiaramente ho la mia opinione, il mio pensiero. Era un venerdì, mi ricordo, alle 4:30, io ero al lavoro, lavoro come amministrativa in una scuola, ricevo una telefonata dalla regione. Ho due pullman carichi di 90 ragazzi, tutti maschi, dai, qualcuno anche minore, massimo 40 anni, sì, tutti maschi, tutti li stanno respingendo, lei non ce li respinge, vero? Beh, io consapevole, chiaramente, mica, cioè consapevole in un attimo, poi mi è passato davanti tutto quello al quale sarei andato incontro. Tra le varie cose, il primo pensiero, io all'epoca avevo 4 figli, poi dopo vi spiego il perché, ho pensato, mi è venuto in mente Filippo, uno dei miei figli in particolare, il più, io ho detto, se fosse mio figlio lì su quel pullman, sballottato, cosa vorrei? Vorrei che qualcuno lo accogliesse, lo facesse riposare. 4:30 da Verona, erano a Verona, e alle 8:30 io avevo pronto il palazzetto dello sport con tutte le brande, la cena calda, cioè mi ero, per fortuna, avendo fatto sempre parte del mondo del volontariato, avevo degli agganci, sapevo a chi rivolgermi, e quindi con tutta la mia giunta contraria, l'amministrazione, non mi interessa niente, io che sono molto democratica, in quel momento non lo sono stata neanche un po', e me ne assumo totalmente la responsabilità, e da sola ho portato avanti questo discorso. Non vi dico, i giorni dopo i sit-in delle mamme davanti a questa palestra, perché le malattie, perché questo, i giornali, appunto, qui torniamo sulla manipolazione dell'informazione, eccetera, eccetera. E era il primo grosso arrivo qui in territorio, sì, in provincia di Belluno, quindi anche l'organizzazione era un po' così. La prefettura, con la quale, ok, avevo avuto un ottimo rapporto, mi aveva poi delegato il compito di smistare questi ragazzi in tutta la provincia, quindi io ho curato personalmente, cercando di rispettare le varie amicizie, i vari gruppi, eccetera, eccetera. E posso dire che anche adesso, dopo, sono passati 4 anni, io di questi ragazzi so quasi tutti dove sono, e mi richiamano, mi chiamano Mamma Africa, e Mamma Africa sono rimasta, vabbè. E di questi ci sono stati poi 3 matrimoni, e 2 sono ancora in essere, 1 no, ma come succede poi dappertutto. E uno di questi ragazzi poi è diventato mio figlio, per quello 4, adesso sono 5, musulmano. L'ho adottato, un'adozione a tutti gli effetti, col consenso degli altri miei quattro figli, perché erano maggiorenni, quindi chiaramente per quanto riguarda la serenità, eccetera, eccetera. E niente, una difficoltà enorme, perché enorme, però la cosa anche consolante sembrava che io all'epoca forse avevo tutto il territorio contro, quindi il popolo che è manipolato da questi maestri del populismo, tutti contro, perché chiaramente. Fatto sta che poi sono al secondo mandato, sono stata comunque rieletta, perché magari alle volte la coerenza in tutti i campi paga. Adesso si prospettano magari dei nuovi arrivi. Ecco, sto sondando il terreno con gli amministratori, perché sono anche presidente dell'Unione Montana di Comelico e Sappada, e fatica, tanta, tanta, tanta fatica. Ho una figlia, una dei miei figli, che poi è assistente sociale, adesso è a Berlino, lavorava qui, ha scelto di andare a Berlino e fatalità, adesso sta proprio lavorando a Berlino con i profughi, con i siriani, l'hanno assunta proprio in questi giorni, per dire poi alle volte com'è. Però sono veramente arrabbiatissima, cioè, con questi venditori proprio di odio, di maestri di populismo. E sia a livello appunto nazionale, ma anche a livello locale, cioè non è possibile. E i social network poi è.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, torna Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dalla provincia di Belluno. Avete ascoltato poco fa in apertura l'intervento di Alessandra Buzzo, sindaco di Santo Stefano di Cadore, all'incontro del 3 ottobre scorso promosso da Radio Cooperativa e da Samarcanda a Belluno, Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media. Oggi Alessandra Buzzo ha portato la sua testimonianza di amministratore, di sindaco che si sta dando molto da fare proprio sul fronte dell'accoglienza, sta dimostrando come facendo qualcosa in molti si potrebbe risolvere facilmente la questione, in questo caso dimostra come facendo molto in pochi comunque si riesce ad ottenere qualche risultato per mitigare la criticità rappresentata dal rifiuto che molte amministrazioni oppongono alla richiesta di dare accoglienza a chi chiede protezione, fra l'altro temporanea. Alessandra Buzzo, fra l'altro, è anche un esponente del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che proprio in queste settimane si sta mobilitando per difendere le istituzioni della provincia dolomitica che sono sottoposte a un continuo attacco con fusioni, trasferimenti a Treviso, varie forme di depotenziamento. È impegnata su questo fronte insieme a molte altre persone e fra l'altro era stata eletta inizialmente alle regionali della primavera scorsa in consiglio regionale a Venezia, era candidata con una lista civica a sostegno del centro-sinistra, era ospite con alcuni altri esponenti del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Poi però quel seggio le fu sottratto in virtù di un'altra interpretazione della complicata legge elettorale del Veneto e ora c'è un ricorso pendente per chiedere invece la riassegnazione del seggio, la sentenza del TAR è attesa il 18 novembre prossimo. All'incontro di Belluno e Human, che avrà tra l'altro un seguito in novembre con altri relatori, sono intervenuti Alberto Castelli, che insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara e ha parlato sul tema le retoriche del populismo, e il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che lavora al Quotidiano Nazionale a Firenze, che è intervenuto sul tema il giornalismo, parte del problema o della soluzione? Ecco un'altra parte del dibattito che è seguito ai due interventi dei relatori, che fra l'altro sono andati in onda la settimana scorsa qui a Radio Cooperativa e sono disponibili nei podcast della trasmissione a radiocooperativa.org e a bellunopop.it.
I suoi colleghi come interagiscono gli altri sindaci in queste cose?
Tranne, no, neanche su una mano posso contare, cioè, perché con gli altri c'è molta difficoltà, molto timore appunto del popolo, che però appunto il popolo cos'è? Sì, ecco.
Ma loro
Quindi,
hanno ovviamente sono preoccupati della reazione dei loro
elettori, no, di quello, diciamo, esatto,
cittadini,
esatto.
Ed è una preoccupazione fondata, cioè loro si danno una rappresentazione realistica di come sono queste persone rispetto a questo fenomeno, di come reagirebbero o no? Cioè lei poi, avendoli accolti...
Io non ho avuto nessun problema, io poi con tutti questi ragazzi, poi chiaramente ci può essere come siamo noi, come siamo tutti, no, normale. Io non ho avuto nessun problema, perché io quando sono arrivati tutti questi 90 ragazzi, tutti io gli ho detto, con un interprete, perché appunto ho detto guardatemi negli occhi, io vi do una mano, voi la date a me, quindi mi raccomando, io non ho avuto nessun problema, assolutamente. Poi anche dopo, diciamo, aver smistato il grosso appunto delle persone, sono rimasti diversi vari gruppetti, anche per quasi 2 anni, sì, sono rimasti lì proprio...
E quindi hanno proprio interagito con la...
Ma assolutamente sì, assolutamente, io non ho avuto nessunissimo problema. Però, nonostante questo, la situazione purtroppo proprio grazie, diciamo, a questi venditori, ho avuto proprio uno scontro in campagna elettorale, anche per le passate regionali, e quali erano i cavalli di battaglia? Sempre questi. E abbiamo avuto una visita anche nel mio comune di Salvini e c'è stato un ragazzino che le regalava la ruspa.
13-14.
Anche io sono andata lì da Salvini, io sono andata come sono andata da qualsiasi altro in campagna elettorale, e quindi ho detto io non cado nel tranello dell'esclusione, io sono qui come sindaco, come sono stata per tutti gli altri, però non condivido né una parola né niente di quello che tu dici, quindi lo... Però, e quindi per quello dico il ruolo di un amministratore, cioè non puoi permetterti di eticamente tu devi esserci, insomma, comunque, tutto qua.
Grazie.
Che come abbiamo ascoltato la voce dell'amministratore, se potevamo ascoltare la voce di chi è stato accolto, se vuole dire come è stato l'impatto con il Belluno, con le organizzazioni.
Quindi, se lo tengo.
Buongiorno a tutti, sono Mafi, mi chiamo Kansudin Olufemi Muftown, sono nato in Nigeria nel 1975, mio padre è morto quando avevo 17 anni, allora a causa della sua morte non ho potuto andare avanti a studiare, sono dovuto andare a lavorare, allora dopo la morte di mio padre, mio zio mi ha chiesto di fare alla sua religione una idolatria, ma ho rifiutato perché io sono musulmano. Mio zio mi ha detto che se io rifiutato la loro religione, mi avrebbero sacrificato agli idoli. Avevo paura, ho lasciato la mia città, andare in un'altra città. Allora nel 2006 mi sono sposato e ho 2 figli, una figlia di 10 anni e un figlio di 5 anni. Allora, nel 2012 ho lasciato il mio paese perché il mio zio mi ha cercato per sacrificarmi agli idoli. Allora ho deciso di lasciare il mio paese. Il viaggio della Nigeria alla Libia è durato 8 giorni, è stato difficile. Allora, i pochi soldi che io guadagnavo con il mio lavoro in Libia li mandavo in Nigeria per la casa di mia famiglia, anche per la scuola, anche per farsi a mangiare. Allora, a causa della guerra civile in Nigeria, comunque il lavoro non è più stato pagato e non potevo muovermi liberamente. Dopo 1 anno e 8 mesi in Libia, ho deciso di venire in Italia. Dopo 3 giorni di viaggio in mare, siamo stati salvati dalla polizia italiana. La nostra barca caricava l'acqua, ma siamo salvati in tempo. Arrivamo in 500 persone sulla vecchia barca in legno. Abbiamo viaggiato senza cibo e l'acqua. Sono arrivato in Italia nel 25 aprile 2014. Allora, sono qui in Italia senza lavoro è una cosa brutta perché non è facile per una persona che aveva lasciato la sua famiglia da tanti anni. Comunque non c'è lavoro, non è permesso di soggiorno, sono qua senza fare niente. Allora avevo lavorato con il comune di Belluno, anche con il comune di Mana per pulire la strada. Adesso ho studiato un po' per la lingua italiana, adesso io posso parlare un po' l'italiano. Avevo fatto l'esame a 2 e superato, adesso io sto facendo una cosa in negozio di Samarcanda volontieri. Allora adesso sempre se, speriamo, ma tanto tempo sono qui senza fare niente. Mia famiglia in Nigeria, niente di mangiare. In questo caso ho bisogno di tu aiutare per il lavoro, anche comunque con permesso di soggiorno per stare qui per fare la bellissima fitta. Grazie a tutti.
Abbiamo altre... Sì, prego.
Ecco, allora, io quando trovo questi giovani che tendono la mano fuori dai supermercati, fuori dalle chiese, così, io faccio proprio quello che dice Papa Francesco. Li guardo negli occhi, chiedo come si chiamano, do quello che posso, passo una parola, eccetera. Però molti mi dicono no, non lo devi fare. Non lo devi fare perché dietro a queste persone c'è un'organizzazione e cioè, volevo sapere da lui se è vero che è una cosa così fatta da alcuni, anche perché quando uno tende la mano non deve essere facile. E cosa hanno attraversato prima di arrivare qua? Io penso, è per questo che... Allora mi chiedo, è vero che dietro ci sono organizzazioni tali che se non portano a casa la sera tot vengono malmenati, eccetera, eccetera?
Sì, io credo che questa sia in larga parte una delle leggende metropolitane di qui sopra, però se tu volevi...
No, appunto è... difficile dare una risposta che non tenga conto dei casi, no? Bisognerebbe andare a vedere di cosa si parla, in quale città, in quale situazione. Generalmente sono leggende metropolitane, salvo casi in cui può essere che ci sia un'organizzazione, ma io ricordo qualche esperienza che ho fatto personalmente, ad esempio qualche anno fa a Firenze ci occupammo della... cosiddetta questione dei lavavetri, non so se qualcuno si ricorda, il comune di Firenze fece tragicamente notizia perché fu approvata questa ordinanza contro i lavavetri, che era una cosa molto, in realtà molto simbolica, molto politica, e aveva poca consistenza dei fatti, perché si scoprì che questi lavavetri dei quali questa ordinanza si occupava in nome della sicurezza, in nome di dare una risposta ai cittadini che non ne potevano più, fra virgolette, poi andavi a contare quanti erano queste persone e scoprivi che erano tipo 35-40, no? Anche lì contano i numeri, su una città di 400.000 persone, 40 persone che a qualche semaforo, e anche lì mi ricordo contammo il numero di semafori nella città e quanti semafori erano presidiati da queste persone, una cosa veramente assurda, no? Pensare che fosse una materia di intervento dell'amministrazione. Anche in quel caso uno degli argomenti che fu introdotto era quello del racket, quindi è un tema ricorrente all'interno di una retorica non innocente, salvo eccezioni che a mio avviso sono rare e quindi da prendere come tali. Questo è quello che io mi sento di dire. Poi
Quello che mi preoccupa è proprio la mancanza di progettualità, mi sembra, del governo di affrontare questa situazione. E questo, visto che cioè, non mi preoccupa il movimento, so anche cioè, so da tanti anni insomma, che le popolazioni si spostano, insomma, cioè, penso non si tratti di un'emergenza, è semplicemente un fenomeno al quale dovremmo abituarci e del quale forse è stato parlato anche troppo poco. Però
di fronte a queste situazioni, di fronte alla Germania ad esempio, che nel giro di qualche giorno ha detto abbiamo bisogno di migliaia di posti di lavoro, perché mediatori culturali, insegnanti per accogliere queste persone, e in Italia si continua solo a parlare dei centri di accoglienza che sono al collasso, e poi appunto abbiamo esperienze qua di persone che dicono sono qua e non sta facendo niente, per cui poi questo alimenta di nuovo, da ancora poi il destro a Salvini e a tutte quelle persone là, perché questi qua non fanno niente, sono qua. E qua trovo che i media ad esempio siano latenti, perché io ho sentito tanti giornalisti che dicono guardate che il Libano, la Turchia, la Grecia stessa accoglie molto più persone dell'Italia, anzi sono proprio i paesi limitrofi, che però effettivamente nessuno ti chieda mai ma che cosa ha intenzione di fare questo governo o comunque l'Italia, l'Europa per queste persone, soprattutto l'Italia. Mi domando, voi che vi occupate di queste cose, avete qualche idea, c'è qualcosa che si muove? Perché questo secondo me è un grosso problema.
È stato un grande successo del governo italiano che la Germania abbia aperto le frontiere e deciso di accogliere centinaia di migliaia di siriani, ed è stato un grande successo del governo italiano che l'Europa stia discutendo delle quote da distribuire di profughi. Mi sembra che più o meno si concluda qui la retorica del governo. Per il resto tutti i nodi, i punti dolenti non sono. Sono con grande attenzione evitati, tra l'altro è lo stesso governo che ha chiuso anche Mare Nostrum, quindi non mi sembra che, siccome è un terreno minato per chi è un esperto di marketing del consenso, è evidente che lo evita con grande attenzione.
Cosa a proposito di questo? Io, allora, generalmente il potere politico, insomma il potere statale, tende a prendere misure risolutive soltanto dei problemi di cui non può fare a meno e che pagano elettoralmente. Un problema come questo semplicemente lo si lascia sgonfiare. Si fanno delle cose di facciata, si prendono delle misure di facciata in maniera che non sorga un movimento antigovernativo, perché ecco avete fatto morire la gente in mare, no? E basta. Uno di solito non si ritiene opportuno fare di più perché costa, perché sul piano elettorale non paga, e quindi si lascia andare così la cosa. Io non sarei tanto ottimista nemmeno sulla politica tedesca, francamente. Ecco, probabilmente, non so, ci sono vari motivi per cui la Germania, con una repentina al cambio di fronte, ha deciso di accogliere i rifugiati. Probabilmente, quello che diceva Zenone è giustissimo, probabilmente c'è anche un tentativo di rifarsi il trucco di fronte agli altri partner europei, e non sono sicuro di questo, però c'è una grossa immigrazione in Germania di turchi e forse anche già di siriani che votano, per cui probabilmente c'entra anche questo. Il potere politico, per come è strutturato, con delle elezioni ogni 4-5 anni, ecco, è abbastanza incapace, ma proprio strutturalmente, di farsi carico di problemi complessi e di vasta portata. Quindi queste cose semplicemente lascia che si sgonfino. Ma non soltanto in Italia, è un problema del sistema rappresentativo democratico, insomma, in generale questo. Con questo non voglio dire che non vada bene la democrazia, è meno peggio che abbiamo, quindi va benissimo. Però comporta questi problemi.
Però sono importanti, perché da una parte allora si parla tutto di accoglienza e l'Italia sta facendo questo, e dall'altro mi domando, allora queste migliaia di persone che si muovono, che rischiano la vita, vengono qua e poi sono tenuti, cioè non è dignitoso in pratica. Cioè,
assolutamente
d'accordo. È talmente banale, no? La contraddizione tra il messaggio che ti danno e il comportamento che poi ti vengono.
Giusto per ripeterlo, la semplice questione del corridoio umanitario, cioè di portare, di creare condizioni di trasporto di queste persone che poi chiedono protezione e poi di valutare la trafila, eccetera, che peraltro mi dicono anche in Italia abbia subito un giro di vite forte il percorso di valutazione, diciamo, delle domande di asilo, cioè che ci sia una, adesso sono aumentate le commissioni, ma che abbiano atteggiamenti più restrittivi di prima, che non era, ecco, che i respingimenti sono di più, i dinieghi sono di più rispetto a prima, che già non era il paese dei balocchi. Che questa questione del corridoio umanitario sia totalmente assente e che neanche, diciamo, le forze politiche che, insomma, si presume abbiano un bagaglio etico, un retroterra valoriale tale da indurle a farne una battaglia quotidiana, non lo facciano, lascia sbigottiti. È evidente che appunto si pongono anche queste il problema del consenso, cioè è una questione che apparentemente è talmente tanto impopolare che è meglio evitarla, insomma, cioè dirla ogni tanto più che altro per lavarsi la coscienza, però non diventa una battaglia politica ed è clamoroso perché è uno snodo fondamentale di tutta questa crisi, insomma, cioè, salverebbe molte vite oltretutto.
Ecco.
Basta così allora? C'è qualcun altro? Andrea? Tu salutavi lui.
Beh. Dico anche una cosa. No, io forse credo che qualcuno ci creda, però. Cioè, ci saranno gli istigatori d'odio, ci sono le manipolazioni, ci sono gli interessi elettorali, però secondo me qualcuno la pensa proprio così. Cioè, bisogna anche un po' provare a immaginare che c'è anche chi la pensa in maniera diversa, cioè banalmente che odia i Rom, odia questi, odia quell'altro, quindi cioè, bisogna prendere in considerazione anche questo fatto per capire e poi naturalmente per progettare eventuali interventi.
State ascoltando Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, che questa settimana vi propone la registrazione dell'incontro svoltosi a Belluno, Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media, oggi. Questo è il dibattito seguito alle due relazioni di Alberto Castelli e di Lorenzo Guadagnucci che abbiamo già trasmesso la settimana scorsa.
Io sono una giornalista, e mi riallaccio al discorso che ha fatto adesso la signora, che ha pienamente ragione. E che c'è bisogno di storie positive, di buoni esempi, soprattutto in questo territorio, perché qui io abito a Limana, abito vicino a Mafi e penso che qui gli slogan vadano veramente alla grande, perché si conosce poco il fenomeno dell'immigrazione. Noi sentiamo persone in paesi di 5.000 abitanti dove ci sono, non sono stati accolti 11 ragazzi, la notizia del possibile arrivo di altri 10 richiedenti asilo fa scatenare la popolazione, raccolte firme, Rete 4 che arriva a fare, insomma, cose di questo tipo. E poi siamo in un territorio dove, insomma, c'è molta poca informazione, tanta disinformazione anche tra gli amministratori, a parte dei casi positivi che per fortuna ci sono, e credo che ci sia bisogno anche per noi giornalisti di avere dei mezzi per poter fare informazione, giornalismo di qualità, perché al di là della Carta di Roma, della formazione obbligatoria, poi alla fine si vedono sempre le solite facce ai corsi e purtroppo sono quelli che non hanno nessun potere e che si vedono magari modificare un pezzo perché non è abbastanza sensazionalista oppure non viene pubblicato perché è la storia positiva, mentre ci sono pezzi, poi titoli che dicono afghani scansa fatiche perché si rifiutano di fare lavori di volontariato, queste le parole di un amministratore, e da lì poi la gente pensa, beh, in Afghanistan non c'è più la guerra, perché poi ci si dimentica, no? Sappiamo com'è. E quindi io mi chiedo, noi giornalisti che strumenti abbiamo anche a volte per poter lavorare bene, per far passare questi messaggi, per far passare i dati e i fatti, perché io vedo che o uno lo fa in maniera autonoma, indipendente, attraverso un blog, o per esempio io vado spesso nelle scuole per raccontare quello che succede, però poi ci si scontra con chi sta sopra, purtroppo, che non che cassa, beh, sappiamo come funziona, e è molto sconfortante questo, perché ci sono degli ostacoli che non so, io non riesco a trovare il modo a volte per lavorare bene, è difficile, allora lo si fa, vabbè, uno freelance, cerca in vari modi, e penso che questi incontri siano poi il segnale che qualcosa si può fare, che ci sono persone che non pensano solo ai messaggi d'odio, però a volte la vedo proprio vedo che non ho speranze, e questo mi sconforta, quindi non so, da giornalista, anzi grazie per l'intervento, anche per Parole Sporche, che è un po' uno dei miei punti di riferimento, se c'è qualche consiglio per noi.
Due cose anch'io. Cioè, probabilmente è un'ingenuità la mia, ma io non riesco a capire perché non si richiami mai, ma anche proprio da un punto di vista della politica, dei riferimenti importanti che dovremmo avere nella nostra cultura, nel nostro paese, la nostra Costituzione. La Costituzione, io non mi ricordo se è l'articolo 12, mi pare sia il 12, che parla dell'asilo, ma è di un'attualità e di un'apertura che sono fantastici, eccezionali. Cioè, è possibile, probabilmente a me sfuggirà nella stampa così, ma che non ci sia un aggancio a questo punto, no? Perché cioè, è la nostra legge fondamentale, quella che dovrebbe ispirare tutte le altre, che dovrebbe ispirare. Cioè, i politici giurano, i parlamentari giurano sulla Costituzione.
E poi la cambiano.
E poi la cambiano, d'accordo, ma su questi punti, sulla prima parte, almeno tutti dicono che è eccezionale, che non è da cambiare e cose di questo tipo qui. Sappiamo benissimo quanto poco è applicata, però ecco, non so, mi piacerebbe che ci si rapportasse più spesso a questo, che dovrebbe essere, come dire, l'impegno fondamentale per chi si muove nell'ambito della cultura, della società e della politica. Cioè, come si fa a prescindere da quello che c'è scritto lì? È molto chiaro, non ci si scappa mica.
Posso dire una cosa? Tu hai parlato dell'Afghanistan e ci tenevo a raccontare che probabilmente già lo sapete quasi tutti, però oggi hanno bombardato un ospedale di emergency, e mentre venivamo di Medici Senza Frontiere, scusate, e mentre venivamo abbiamo sentito un radiogiornale di Rai 1, di Radio 1, che diceva che l'ospedale è stato bombardato in quanto c'erano dentro 10, non mi ricordo più se 10 o 15 terroristi. Loro non hanno, diciamo, aggiunto, ma praticamente era come una sorta di giustificazione di questo atto, una cosa gravissima, e questo per dire come i giornalisti, il giornalismo ormai non riesce più a circostanziare la notizia, cioè non riesce più a creare una cornice critica delle notizie, e passa le notizie come se le avesse ricevute da un'agenzia del Pentagono. È una cosa pazzesca, gravissima.
Sì, ma basterebbe che facessi un riferimento alla trasmissione di ieri l'altro su Rai 3, mi pare fosse una di quelle del mattino, in cui parlavano proprio, intervistavano un esponente di Medici Senza Frontiere, e questo che parlava, che stavano operando in quel settore, diceva: noi siamo tranquilli perché abbiamo ricevuto garanzie che possiamo lavorare, possiamo rivolgersi a qualsiasi persona malata, ferita, e curarla senza per questo essere oggetto di attacchi.
Che trasmissione era?
Forse è la mattina.
Non so se era Radio 3 Mondo.
Probabilmente sì.
Radio 3 Mondo. O tutta la città ne parla, adesso non lo ricordo.
Stamattina ho sentito anche dei bambini di Medici Senza Frontiere che diceva: avevamo comunicato alle parti.
Volevo dire una cosa alla signora a proposito delle cose positive. Sì, le due grandi tematiche, diciamo, di questa sera, la politica, i media, eccetera, sono utilizzabili, sono strumenti, diciamo, utilizzabili in qualche modo per trasformare la realtà. Adesso non è che siamo qui, fotografiamo una realtà critica, pesantemente critica, cerchiamo i pertugi, i modi per in qualche modo dare un contributo affinché si modifichi in termini che consideriamo positivi o umani. E quindi, che fare? Io credo che qualcosa si sia rotto nella crisi, diciamo, umanitaria dell'arrivo via terra di profughi prevalentemente siriani ai confini europei, l'erezione di muri da parte dell'Ungheria, gli altri muri annunciati o fatti dagli bulgari. Vedere queste, come dire, e avvertire anche una vicinanza fisica di queste popolazioni con la Mitteleuropa, diciamo, e queste rappresentazioni di immagini che evocano altre epoche tragiche della nostra storia europea hanno rotto qualcosa, probabilmente, nella coscienza collettiva degli europei. Cioè, non siamo forse più così refrattari come prima di vedere i bambini sui binari urlare e piangere o in braccio al papà al quale una cameraman fa lo sgambetto in mezzo ai fili spinati. Qualcosa si è rotto. Significa forse che i populisti, diciamo, e anche i giornalisti che sono spesso alleati o complici, consapevoli o no, della politica, perché purtroppo più o meno la politica difficilmente è altro oggi, almeno da quello che vediamo, forse più che dare una rappresentazione, di utilizzare la realtà del loro popolo, cercano di farla corrispondere a quella più comoda per la loro prassi politica. E questo popolo, diciamo, può anche essere suscettibile di cambiamenti anche improvvisi se qualcuno gli dà magari uno schiaffone e lo sveglia, almeno in parte ovviamente. Cioè, ci sono dei sussulti, dei momenti di lucidità, dei momenti in cui questa opacità dell'interpretazione della realtà può venire un po' meno e ti fa intravedere qualcos'altro che magari ti tocca, e magari anche quello ti tocca alla pancia, non al cervello, perché anche queste immagini probabilmente non hanno avuto un filtro razionale in chi poi ha modificato la sua predisposizione. Quindi, per venire a noi, di fronte a questo scenario che comunque è in movimento, di fronte a un'apertura di una breccia di umanità, diciamo, forse una piccola comunità, una grande comunità, ma penso ai nostri paesi per esempio, può costruire proprio l'orgoglio di essere un modello di accoglienza, di umanità, di integrazione, di essere al mondo in un modo, diciamo, umano, empatico con l'altro e soprattutto informato, cioè forte davanti a chi ti vuole manipolare e far essere come vuole lui.
Sì, no, appunto lo scenario è questo, per tenere insieme le sollecitazioni che sono venute. Io non penso che il punto sia quello di raccontare storie positive per tenerci su, sia il punto di inquadrare il problema e di agire per cambiare una situazione negativa, no? E dentro questo cambiamento ci stanno dentro tante cose. Io vedo tanti segnali positivi, in realtà, alcuni li ha detti Zenone, ma anche in queste ultime settimane le immagini che ti restano, secondo me, di questa vicenda sono in parte il muro che si alza, ma appunto può anche essere visto con sgomento, no? Perché credo che tutti noi abbiamo un'idea dei nostri paesi, dei nostri sistemi politici, dell'Europa, che non sono quella cosa che ci sciocca, non è che diciamo, ecco, questo è il nostro futuro. Siamo un po' spaventati da questa cosa, quindi c'è una reazione in direzione opposta, no? Queste scene non vanno nella direzione, mi sembra, necessariamente di rassicurare. Possono anche spaventare, quindi portare le persone da un'altra parte, tant'è che altre immagini di questo periodo sono la gente che a Monaco di Baviera o in Austria si dà da fare per accogliere le persone, no? Forse anche nell'atteggiamento del governo tedesco può aver contato anche questo, no? È stata una cosa imprevista, è stata segnalata come una cosa imprevista, ma da chi imprevista? Forse per le persone non è poi così sconvolgente o strano dare una mano a chi ha bisogno in quel momento. È una cosa che è sempre successa, per fortuna, e che fa parte del bagaglio d'umanità che ognuno di noi ha dentro. Ci stanno tutti spingendo a soffocarlo, ma in realtà non siamo necessariamente propensi a rifiutare, no? Siamo anche disposti disposti ad aiutare, a darci da fare. E un'altra cosa è anche, che secondo me forse addirittura più importante, che a me rimane come l'immagine fondamentale di questo periodo, sono queste persone che si incamminano da Budapest verso il confine, che non sono quindi quei disperati che non sanno che fare, che sono abbandonati, che nessuno li aiuta. Sono persone che dicono: noi vogliamo vivere, sappiamo che possiamo andare là, voi non ci fate andare, ci andiamo lo stesso. Questo è raccontare la realtà, no? È una realtà che sorprende, ma semplicemente perché non andiamo a vedere. La persona che ha parlato prima di me e che ha raccontato la sua storia è uno che a me mi sento un nano al confronto. Cioè, la sua vita, le sue scelte, una persona di un coraggio, di una capacità, di una intraprendenza di fronte alle quali mi inchino. Queste sono le storie delle persone che ci vengono raccontate come gli scansafatiche, no? Sono assurdo questo modo di rappresentare le cose. Quindi in realtà le cose positive ci sono, in parte vengono raccontate. Qual è il problema? Che la cornice nelle quali le collochiamo è quell'altra che abbiamo raccontato prima. Cosa può fare il giornalista? Può fare tante cose, sapendo che i meccanismi anche professionali vanno in un'altra direzione. Per cui la cosa più problematica, quando ho scritto quel libro, segnalavo che il punto più difficile è il fatto che nel mondo dei media non è che le persone sono, i giornalisti hanno avversione verso gli immigrati, sono razzisti, non è questo. Il problema è che si trovano a lavorare in un contesto nel quale tu in qualche modo sei obbligato a fare, sei portato a fare certe scelte, perché se c'è il periodo in cui c'è la campagna contro i Rom e la mattina vai dai carabinieri a chiedere che notizie ci sono, loro ti hanno già preparato le notizie che riguardano i Rom, perché anche loro vivono in questa società, lo sanno di cosa si parla, e scelgono loro le notizie per te e te la mettono sul piatto e tu la riporti e ci fai un titolo a 5 colonne in cui c'è scritto che è un Rom quello che ha fatto il tale reato banale, e che però in quel momento diventa importante. Dentro questo meccanismo infernale è difficile per quella persona che è lì, è andato dai carabinieri, il cui capo servizio gli dice fai un articolo che verrà messo a 5 colonne, intervenire. Quindi questo è il contesto difficile nel quale si colloca. Come si reagisce? Quando facemmo quella campagna dicemmo che comunque sia, in tutte le situazioni, non è vero che non si può fare niente, non è vero mai, si può sempre fare qualcosa. Ad esempio, e vale per tutti, perché non è che si può scaricare sui giornalisti, i giornalisti il mondo non lo cambieranno, cioè leviamocelo dalla testa, no? Proprio sono inadatti a questa funzione, non è il loro mestiere, non lo sanno fare, non lo vogliono fare, soprattutto non lo cambieranno loro, lo cambierà qualcun altro e loro dovranno raccontare quelli che lo cambieranno. Dentro la professione giornalistica noi perché facciamo la campagna sulle parole, ti ricordi, Zenone? Perché dicevamo che comunque nessuno ti può obbligare ti può obbligare a usare una parola diversa da quella appropriata. Se tu scrivi una notizia, tu puoi scegliere, questa capacità di scelta ce l'hai sempre, non è vero che non ce l'hai questa possibilità. Poi succede che magari nel titolo nel titolo viene appunto messo il romeno come autore del delitto, se è romeno, ma se è di Belluno ovviamente non si parla della provenienza. Però la possibilità di scegliere le parole giuste che descrivono una situazione non te la può levare nessuno. Tu hai diritto a scrivere che il tale è nigeriano, non scrivi che è extracomunitario, non sei obbligato a scrivere che è extracomunitario. Dici che è nigeriano, nessuno può dire che è sbagliato. È molto più preciso dire che è nigeriano, no? Perché devo usare extracomunitario? Perché se parlo di Rom io devo usare la parola zingari? Io posso non usarla. Non c'è nessuno che mi obbliga a usarla questa parola. Questo per dire del linguaggio, no? Questa possibilità c'è. Ci sono degli spazi di intervento che sono accresciuti nel tempo, perché la Carta di Roma prima non c'era e ora c'è, perché la Carta di Roma permette di richiamarsi a un documento ufficiale che in qualche modo ti protegge, quindi sei un po' meno solo. Però, per come la vedo io, questa possibilità di cambiare è possibile in quanto i giornalisti non siano lasciati soli, perché da soli non ce la fanno, anche quelli di buona volontà, quelli che hanno capito questa problematica e la vogliono cambiare, se lo devono fare da soli, nell'isolamento di una redazione, con questi meccanismi infernali, con tutte le retoriche che sappiamo, non ci riescono. Il punto è che il potere più grande ce l'hanno quelli che sono fuori dai giornalisti, dai giornali, e poco lo esercitano. I lettori, i cittadini, gli ascoltatori, per la mia esperienza, non c'è una telefonata di un ascoltatore, di un lettore, di un ascoltatore a seconda del media, così uno strumento così forte come l'intervento del lettore. Quello viene ascoltato. Io posso essere in qualche modo, io giornalista, dal mio capo messo da una parte, emarginato, posso essere anche ricattato, ci sono tanti strumenti, no, per influenzare, influire sul lavoro del giornalista. È praticamente impossibile che un ascoltatore non sia preso in considerazione. La lettera al giornale, la protesta, specie se organizzata, specie se argomentata, conta tantissimo. Con quello strumento lì sì che si cambiano le cose, come in generale nella società le cose cambiano se c'è qualcuno che le vuole cambiare. E in questa materia non è che la questione dei media, il come si fa giornalismo, riguarda solo i giornalisti, è un'interazione comunque. Il ruolo di chi è utente, fra virgolette, di questi strumenti è un ruolo che è stato troppo poco preso in considerazione. Io credo moltissimo in questa possibilità, che ha varie forme, dalla lettera di protesta anche alla segnalazione. La Carta di Roma permette di fare i ricorsi per violazione della deontologia professionale. Perché non si deve usare questo strumento? Va usato, sono delle possibilità che ci sono. Quindi io su questo non so se è convincente come risposta. Non voglio fare così professioni d'ottimismo eccessivo, perché il contesto è quello che è. Però non è vero che non si può fare niente, non è vero che le cose non possono cambiare.
Brevissimamente la signora, questioni positive. Guardi, svesto i panni dello studioso, di quello che è, testimonianza. Allora, io abito tra Milano e Ferrara, ma a Milano i miei figli abitiamo in una periferia, in un contesto estremamente multietnico. Allora, a scuola più della metà, si dice il 50%, più del 50% dei compagni dei miei figli sono stranieri. Allora, qualcuno è destinato a fare una fine così così, perché per la famiglia che ha dietro, eccetera, eccetera. Ma tanti, intanto sono tutti bilingui. Bilingui. Sanno il cinese, l'italiano, l'arabo, l'italiano, lo spagnolo, l'italiano. Ecco. Tanti sono spronati proprio dal disastro che hanno alle spalle. I loro genitori spronano a prendere la scuola in maniera seria. Magari se ci si ferma alla superficie, magari non sempre si riesce a vedere, magari non sono proprio puliti, magari hanno abitudini un po' strane, eccetera, no? Ma tanti prendono la scuola seriamente. Fra 20 anni, 30 anni, questi bambini saranno professionisti che sanno due lingue, hanno un'apertura mentale che noi sognavamo, eccetera. A me sembra che questa sia una bella cosa da sperare. Poi guardi, c'era un economista inglese, Keynes si chiamava, che diceva che l'inevitabile non succede mai. Ecco, non succede mai, quello che sembra inevitabile non succede mai. Ecco, allora, malgrado tutto, bisogna sempre pensare che le cose possano andare meglio di come sembra che debbano andare.
Cannot help the many who are poor. It cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I've been addicted to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face with how it's taught me well. Through these lessons I have learned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe, soon you will see that we are all connected.
Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires. Let the flames roar, burn down the empires. Reigniting passions of the people in it, cause the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage, and there's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny and to love life as much as Socrates? It's your choice, your power, your voice. Exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force. Because technology is 20 years ahead of 84. If you pursue the semantics and misleading names, the prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
La musica libera, rilasciata con licenze del tipo Creative Commons da The Imperial Blend. Questa canzone si intitola Democracy, qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento del martedì pomeriggio. Stiamo ascoltando la seconda parte dell'incontro registrato a Belluno il 3 ottobre scorso, Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media oggi. La parte seconda è il dibattito con l'interlocuzione fra i due relatori, il docente universitario Alberto Castelli e il giornalista Lorenzo Guadagnucci, con il pubblico che era particolarmente numeroso. Era piena la saletta del Centro Culturale Piero Rossi in Piazza Piloni a Belluno, e per questo incontro promosso da Radio Cooperativa e da Samarcanda, il commercio equo e solidale in provincia di Belluno. Vi ricordo che Radio Cooperativa è un'emittente che vive grazie al volontariato e al supporto degli ascoltatori. Per dare una mano alla nostra emittente potete visitare il sito radiocooperativa.org, dove troverete le varie modalità per poter contribuire con un'offerta. In ogni modo potete utilizzare un conto corrente postale che posso darvi adesso, è il numero 120 820 301, 120 820 301, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova, conto corrente 120 823 01 imposta, per dare una mano a Radio Cooperativa. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, per contattarmi potete utilizzare l'indirizzo email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. E ora proseguiamo con la seconda parte della registrazione di questo incontro Human, che si è tenuto a Belluno lo scorso sabato 3 ottobre e che avrà poi un seguito, Human 2, in novembre. La data non l'abbiamo ancora fissata, sarà comunque verso la fine di novembre, sempre in centro a Belluno, per approfondire altre tematiche riguardanti la crisi della situazione dell'accoglienza, le problematiche che riguardano l'atteggiamento spesso di chiusura di amministrazioni locali, la dinamica fra politica e mass media, e in particolare nella prossima nella prossima serata con questo ciclo parleremo anche di esperienza diretta di chi lavora sul campo in questi ambiti, in particolare con Anna Clementi, che ci racconterà la sua esperienza di mediatrice culturale, il suo lavoro proprio a contatto con i richiedenti asilo e anche la sua esperienza avuta fra l'altro direttamente in Siria negli anni scorsi. Ecco dunque la seconda parte della registrazione del dibattito seguito agli interventi dei due relatori Alberto Castelli e Lorenzo Guadagnucci a Human a Belluno il 3 ottobre scorso. Sì, io credo che sia anche molto sofisticato comunque questo rapporto tra politica e mass media, cioè che ci sia un gioco fra populismi opposti, per cui appunto c'è quello più cattivo, quello più buono, il populista, che ha i suoi, diciamo, consumatori di riferimento, e i media quindi si posizionano in modo conseguente rispetto a qual è il loro ambito politico di riferimento più o meno. Quindi questo potrebbe anche spiegare perché un giornale di area, diciamo così, moderata, di governo, tende a darsi un'interpretazione della realtà che offre uno scenario utile a chi deve distinguersi dal cattivissimo, però non ci offre in realtà una interpretazione dello scenario realistica, ma funzionale al suo tipo di marketing, in questo caso per esempio l'attuale governo italiano, che sta facendo perdere mesi al Parlamento a ragionare su, diciamo, discutibilissime riforme costituzionali, e nessuno ha messo nell'agenda politica, nessuno, salvo rarissime eccezioni, per lo più extra parlamentari, alcuni nodi, punti focali di questa questione, come quello appunto cui accennavo prima dei corridoi umanitari, per evitare questo scenario veramente insopportabile delle persone che muoiono solo per cercare di arrivare da qualche parte dove forse non saranno neanche accolte o non arriveranno. E qui va detto che è abbastanza inquietante il silenzio dei nostri quasi 1000 parlamentari. Si sono levate rarissime voci cristalline, chiare su questa cosa. A me viene in mente solo quella di Emma Bonino, che non è in Parlamento e che disse fin dall'inizio di questa crisi: le cose stanno così e sappiate che il grosso di questi profughi sono ospitati, come è sempre accaduto, nei paesi di prossimità. Che un paese come il Libano ospita qualcosa come un quarto o un quinto della sua popolazione di profughi, e così via. E gli altri a votare la riforma costituzionale o altre amenità. E la stampa, i mass media, che non hanno fatto nulla per muovere di un millimetro questa agenda. Non hanno interagito in alcun modo per fondamentalmente dire che il re è nudo, perché è una cosa talmente grossa, talmente eclatante, eppure andiamo avanti così. Volevi aggiungere qualcosa tu su questo? Ecco, allora direi che parlate voi adesso, se c'è qualche intervento, osservazioni, testimonianze. Anche magari su che cosa qualcuno ha vissuto qui a livello di accoglienza, di problematiche. Voi avevate fatto un'inchiesta anche.
Vengo così. Registro.
Ah, scusa, di lessico. Quando è che di preciso si è iniziato a utilizzare il termine migranti e non immigrati? Cioè, perché stavo riflettendo adesso sul fatto che immigrati implica il fatto che ci si fermi qui o che si voglia arrivare qui. Migranti sembra una cosa tipo passaggio, no? Che mi pare una delle idee molto forti che sta in questo momento tranquillizzando le persone, nel senso che l'idea che l'Italia non sia una destinazione, che questo sia un fenomeno che ci riguarda in maniera laterale, è una delle molte cose che secondo me si usano con una retorica di tranquillizzazione, a mio avviso. Mi chiedevo se c'è stato un momento preciso in cui questo migranti è diventato il termine di riferimento, e se esiste questo tipo di discorso qua o una percezione di questo genere.
Sì,
Sì, diciamo che per dare una risposta vera bisognerebbe un po' studiare la frequenza, no? Quelli che studiano questa cosa fanno delle ricerche per vedere quando questo termine finisce per affermarsi. Io non conosco che sia, non so, io non conosco studi del genere, quindi la mia risposta è più impressionistica che basata su un esame reale. In realtà mi sembra che il termine migrante sia stato inizialmente usato dagli ambienti antirazzisti, fra virgolette, perché aveva a che fare con una realtà comunque, no? Del fatto che per molti l'Italia è effettivamente un paese di passaggio, ma non era un termine al quale veniva attribuita molta importanza. A me sembra che in realtà sia cominciato a entrare nel discorso quando si è un po' focalizzata l'attenzione sulla tossicità di altre parole, è diventato un sostituto di clandestino in qualche modo, è stato adottato anche in ambienti diversi da quelli in cui questo termine è stato introdotto, e sicuramente ha questo effetto, no? Di avere anche una funzione di tranquillizzazione, se vuoi, il migrante è quello che passa e che non si ferma. Diciamo che c'è in corso un po' un cambiamento del linguaggio, no? Per cui a me sembra di vedere da parte di questi imprenditori politici che usano le parole un adattamento anche del linguaggio alle situazioni che stanno cambiando, no? Per cui oggi è molto più importante fare questa contrapposizione fra i profughi e i migranti economici per l'interesse che dicevo prima, quindi c'è una adattabilità. Sul migrante a me sembra che abbia avuto un uso in realtà un po' spurio, un po' anche un po' casuale, ecco, questo passaggio. Ricordo che una delle prime persone che usò come dire, e sorprese il fatto che lo usasse questo termine fu Berlusconi, che a un certo punto in uno dei suoi interventi parlò di migranti improvvisamente con un termine che sicuramente non aveva mai usato, ma è successivo, diciamo, a questa fase più critica che si può localizzare fra il 2008 e il 2009, quando i giornali italiani erano pieni veramente di campagne xenofobe, si sono lette delle cose impressionanti. Io ricordo un editoriale di un famoso professore che disquisiva sulla propensione allo stupro dei romeni, no? Che è un concetto impressionante, no? Può esistere una propensione allo stupro di una popolazione, è incredibile, però ci sono, cioè sono rimasti nero su bianco. Quindi in quel momento si dicevano e si scrivevano delle cose incredibili, soprattutto sui romeni e sui rom, ora ce ne siamo un po' dimenticati, ma quello è stato il picco del 2008-2009. Poi c'è stato un assestamento e anche un cambio di leggero, parziale di linguaggio. Ora questo testo, che poi magari metterò da qualche parte in rete, mi sono anche andato a guardare i titoli. La Carta di Roma fa una rassegna stampa quotidiana sugli argomenti che tratta. Ho provato a vedere se e come queste parole e certe costruzioni, ad esempio la cosiddetta etnicizzazione dei reati, no? Cioè il fatto che se tu sei un operaio albanese e investi una persona, la notizia sarà albanese investe una persona, se sei invece di Belluno sarà un pirata della strada, insomma, a investire la persona. Questi fenomeni, questi modi che non sono appunto casuali, che hanno a che fare con questa prassi che si è consolidata nel tempo, sulla quale si è lavorato tanto, documenti, Carta di Roma, libri, tante parole, ecco. Questa settimana ho trovato almeno due o tre episodi del genere, il romeno che fa la cosa, il nomade che ha fatto un altro laureato e addirittura anche un vucumpra, che sembrava una cosa, anche un vucumpra su un importante giornale, grande titolo, Roma assediata, linguaggio bellico dei vucumpra.
Sul linguaggio, tanto per far capire che c'è anche uno spessore dietro a questi fatti. Che allora, a me è capitato di studiare la retorica colonialista in Italia nel 1911, quando gli italiani hanno invaso la Libia, no? Allora, nella retorica prevalente, la popolazione libica era considerata una razza, era un'espressione allora normale, una razza già grande, ora decaduta, e noi italiani, che siamo brava gente, andiamo lì a farli diventare di nuovo grandi, no? A un certo punto, adesso non ricordo le date, ma insomma, a un certo punto c'è una rivolta da parte dei libici, da parte dei turchi e della popolazione lì, non si chiamavano libici, insomma, ma locale. Riescono a uccidere oltre 300 soldati italiani e vengono tutti ammazzati. Oltretutto poi dopo i soldati italiani faranno una repressione terribile contro la popolazione indiscriminata, eccetera, eccetera. Bene, da quell'episodio in poi non sono più le razze arabe, le razze che una volta erano nostri parenti perché c'era l'impero romano, eccetera, eccetera, ma sono collettivamente denominati i musulmani. No? Questo nel 1911. Quindi, come dire, queste cose che ci racconta Lorenzo hanno uno spessore dietro di sé, no? Non è una novità. Che probabilmente queste cose rispondono all'esigenza di tenere alto un patto, se no di fare paura in maniera che l'attenzione rimanga alta, eccetera. E dovremmo anche riflettere, allora, queste derive sono evitabili con una buona deontologia professionale, eccetera, se ecco, cioè, ci si può combattere. Però la radice di tutto questo probabilmente è la comunicazione di massa. Su questo vorrei sentire cosa ne pensate voi, no? Quando si parla a una persona di alta cultura si può essere molto precisi e si può fare discorsi complicati. Quando si parla a 100 persone bisogna stare attenti, bisogna semplificare, bisogna smussare gli angoli, eccetera, no? Quando si parla a una massa intera, per farsi ascoltare, l'unico modo è quello di dire banalità, di dire cose stupide che arrivano immediatamente, ma non al cervello, alla pancia, no? Altrimenti questi non ti ascoltano. Bisognerebbe anche riflettere, capisco che questa, voglio dire, la nostra società è una società di massa e non si può scappare da questo, però a me pare che la radice di tutto il male sia un po' questo, sia il fatto che la comunicazione non è più come quella che abbiamo noi in questo momento guardandoci in faccia, ma è una comunicazione appunto da un megafono a mille facce anonime che ascoltano, insomma, su questo.
Questa era la voce di Alberto Castelli all'incontro Human svoltosi a Belluno il 3 ottobre scorso. Stiamo proseguendo con l'ascolto della seconda parte di quella registrazione e il dibattito seguito agli interventi dei due relatori, Lorenzo Guadagnucci e Alberto Castelli, appunto, interventi che sono già disponibili invece in podcast a radiocooperativa.org e a bellunopop.it dopo essere andati in onda la settimana scorsa in FM, sempre il martedì, qui a Voci dalle Dolomiti. Proseguiamo dunque con l'ascolto dell'ultima parte del dibattito di Human, un ciclo di incontri sulle tematiche delle migrazioni e della protezione dei richiedenti asilo che proseguirà a fine novembre a Belluno. La data sarà nota fra qualche giorno. Sì, io credo che uno sforzo che abbiamo fatto, che in molti cerchiamo di fare, è di, diciamo, banalizzare tra virgolette il giusto, cioè di rovesciare la banalizzazione negativa, le criminalizzazioni, eccetera, cercando appunto di banalizzare, semplificare dei messaggi che però siano invece, diciamo, più aderenti alla realtà delle cose. E a proposito di queste cose mi veniva in mente quello che avviene in Ungheria, dove c'è un governo, come sapete, non particolarmente, diciamo, molto, molto amico del suo popolo, ecco, meno dei rom ungheresi o delle loro minoranze, che ha tappezzato il paese da tempo di cartelli in cui si recita: in questo paese gli stranieri non sono i benvenuti, non possono stare, è pieno nelle stazioni, negli aeroporti, solo che sono cartelli scritti in ungherese, quindi sono evidentemente un'operazione di comunicazione di massa.
banalizzata,
rivolta, in ungherese.
Rivolta al popolo ungherese, di questo populista che è Orban. Per quanto ci riguarda, io credo che di fronte a queste, diciamo, semplificazioni, deformazioni della realtà, abbiamo anche un obbligo di fare un salto di qualità come giornalisti, appunto per attenerci alla realtà dei fatti, e quindi per esempio non offrire il megafono a chi dice evidenti falsità. È una cosa che dovremmo fare, sia nella scelta degli spazi di cronaca da dare. Non si tratta di censura, perché se uno dice una evidente falsità, io altrimenti sono complice della diffusione di una notizia falsa. Le cose evidentemente propagandistiche, false, che reiterano sempre gli stessi slogan. Uno può essere quello apparentemente, diciamo, inconfutabile per una massa ingenua, che è la dimostrazione che effettivamente gli stranieri sono molto più propensi alla criminalità rispetto agli italiani. Basta guardare le statistiche delle persone che sono sottoposte a detenzione o a provvedimenti comunque di limitazione della libertà personale. Carceri piene di stranieri. Detta così è una verità, tra virgolette, statistica. In realtà ci sono una serie di dinamiche altrettanto scientificamente esaminate che dimostrano e spiegano perché il cittadino italiano ha molta meno probabilità, pur compiendo esattamente lo stesso reato, di finire in carcere rispetto a uno straniero che ha meno strumenti difensivi per essere in qualche modo tutelato nel percorso giudiziario e più facilmente finisce in carcere. È più facilmente individuabile per tutta una serie di dinamiche che lo portano a compiere certi reati in modo più visibile rispetto agli italiani, e così via. Tutte queste cose non le puoi spiegare, e ti troverai di fronte sempre a qualcuno che ti dirà e ti vorrà far scrivere: in carcere pieno di stranieri, quindi gli stranieri commettono più reati degli italiani. A quel punto che fai?
Sì, volevo dire una cosa su questo, perché è una questione importante sulla quale si sta muovendo qualcosa. Nella prassi giornalistica italiana c'è questa idea, in parte fondata, in parte discutibile, che il tuo ruolo di cronista sia quello di riportare le affermazioni che vengono date. Qui però c'è un altro modo di guardare a questa cosa, sta partendo ora una nuova campagna che di nuovo segnala un problema che abbiamo, evidentemente, contro il discorso d'odio. Cos'è il discorso d'odio? Faccio un esempio di un discorso d'odio. È un leader politico che fa un comizio e dice, accompagnato poi da manifesti che sostengono questa affermazione, che se è un episodio di qualche anno fa, ma gli esempi sono infiniti dalle cronache analoghi, che se al comune di Milano vince Pisapia, Milano diventa una zingaropoli. Questa è una cosa che è stata detta, ripetuta, messa su manifesti. È stata riportata così com'era, no? Il giornalista che riporta questa affermazione ti dice: se il tale, stiamo parlando dei leader dell'epoca, in buona parte anche attuali, lo dice, è una notizia, io la devo riportare. Questo è vero, nel senso che c'è anche un dovere di cronaca oltre che un diritto di cronaca. Un personaggio titolato, un leader politico, un ministro che fa un'affermazione anche sgradevole, anche raccapricciante, è bene che si sappia che l'ha detta, che l'ha fatta. Però qual è il problema? Che in realtà le notizie sono due. Una è la notizia che è stato detto che questa cosa, se Pisapia vince a Milano, Milano diventa una zingaropoli. La seconda è che questo è un discorso d'odio che ha a che fare con la dignità di una popolazione, con la sua sicurezza, con il fomentare, in un contesto fra l'altro già difficile, l'astio e l'aggressività verso questa minoranza, no? Il popolo rom. E questa seconda cosa non può essere ignorata da chi riporta le notizie e le parole dette in un comizio. Ci sono vari modi ovviamente per trattarla, che non hanno a che fare con la censura, ma che segnalano al lettore di che si tratta e che in qualche modo responsabilizzano il giornalista dal trattare questa materia. Fra l'altro vi faccio notare che su questo tipo di discorsi, in realtà i giornalisti una disciplina in casi limitati se la danno già. Quando si fa un discorso del genere sugli ebrei, mica sempre viene riportato. Come mai? Perché se si dice, se avesse detto Berlusconi quel giorno, se Pisapia vince le elezioni, Milano diventa una giudaopoli, avrebbe potuto dirla? Non ha nemmeno osato pensarla, sicuramente non ha osato dirla. Se l'avesse detta non sarebbe stata accettata dai giornalisti, non sarebbe finita fra virgolette in un titolo e riportata come un'opinione fra le altre, perché appunto non sono opinioni, sono altra cosa. Per cui non si riporta, nel caso che ho fatto, se riguarda gli ebrei, per una ragione molto precisa, perché sull'antisemitismo ci abbiamo una storia, un'elaborazione soprattutto, per cui il ragionamento su cosa è stata la Shoah, la storia d'Europa precedente, le origini anche di quello che è successo durante la guerra agli ebrei, è un ragionamento che è stato fatto, c'è stata un'assunzione di responsabilità, una comprensione. Oggi è rifiutato questo tipo di argomentazione. Però uno degli esercizi che ti invitano a fare quando studi le questioni deontologiche nelle scuole di giornalismo all'estero è quello di sostituire le parole dubbie con altre sulle quali c'è un allenamento maggiore. Allora ti dicono, se tu non sai in quel momento come trattare un argomento che riguarda a che fare con la religione musulmana, che non conosci un granché, prova a sostituirla con cattolico e vedere se tu diresti che i cattolici hanno una tendenza alla violenza. Non ha senso, ci saranno, ma non sono i cattolici che sono violenti, ci saranno alcuni. Lo stesso sull'Islam, no? Quante volte si sente dire l'Islam è violento? Hai fatto un cenno prima. Sui Roma ed ebrei, che fra l'altro hanno una storia di persecuzione molto simile in Europa, se tu sostituisci le parole ti accorgi che certe cose che vengono accettate per i Roma in realtà non si dovrebbero accettare, perché se tu mi dici appunto che con Pisapia hanno giudaopoli, allora capisci che forse anche Zingaropoli non ha senso. Se tu dicessi bisogna andare con le ruspe nei ghetti per gli ebrei, metteresti queste parole in un articolo, in un titolo, gli daresti il microfono a un talk show, a uno che dice una cosa del genere? Non viene fatto. Se però dici che riguarda i Rom, si fa. Quindi evidentemente c'è una prassi e una condiscendenza rispetto a questo fenomeno che è molto tipica del nostro paese, perché nel resto d'Europa su queste cose ci stanno molto più attenti. E la campagna infatti che ora sta per partire si ispira prevalentemente al mondo anglosassone, dove su queste cose ci ragionano per fortuna da tanto tempo. Ma poi c'è questo fenomeno nuovo, non meno importante, della rete, dei commenti agli articoli, della discussione, no? Dove si accetta di tutto. Ha senso che si accetti su un giornale, in calcio a un articolo, che si dicano e si scrivano certe cose insensate, false, offensive della dignità di minoranze, di persone? Ecco, probabilmente no. Cioè, anche l'idea della libertà di parola e della censura e dell'autocensura hanno bisogno di essere elaborate un po' meglio, che non tagliate con l'accetta, siccome siamo lì c'è la libertà di parola, si può dire tutto. Ci sono dei limiti anche a questo, ecco.
Sì. Tra l'altro nel caso del web, sia di contenuti sia di linguaggio, perché a volte il problema sono contenuti, diciamo, non sopra le righe, ma un linguaggio inaccettabile, irrispettoso di qualcun altro che ha commentato prima o così via. Quindi c'è, diciamo, una degenerazione comportamentale, mi sembra abbastanza evidente, che si confondono probabilmente i contesti, ci si rivolge ad altre persone, perché questo si fa quando si pubblica qualcosa nel web, come se si fosse davanti allo specchio, in bagno, bestemmiando perché mi è caduto il rasoio, insomma. E questa, sì, questa è una cosa. Per quanto riguarda il discorso dei talk show e di tutto questo diritto di tribuna che hanno anche figure che appunto predicano odio sostanzialmente e comunque confondono il quadro della realtà, credo che insomma il blocco dei media abbia un riferimento, come dicevo prima, politico più o meno identificabile in una grande vasta area governativa, e che in questo momento ci sia una polarizzazione per cui a questa grande vasta area governativa fa comodo avere un nemico molto ben identificabile, magari anche un po' buzzurro, dal quale facilmente distinguersi come qualcosa di rassicurante. Quindi che la rappresentazione sia così esagerata in termini di quantità di queste idee, che comunque rappresentano forse un quinto, no, o neanche, del corpo elettorale, quindi di chi va a votare, tra l'altro, e non dei cittadini, che comunque è sovradimensionata nello scenario che ci danno i grandi media, soprattutto la televisione, probabilmente fa parte di un gioco di polarizzazione dello schema politico che può far comodo a chi poi ti può rassicurare, perché sicuramente, piuttosto che un'idea così, tu vai da chi magari un po' populista a modo suo ti rassicura.
Ce passé filé nos pensées, laisser le temps nos amnésies.
Qui a Radio Cooperativa, musica libera rilasciata con licenze Creative Commons e tratta dal grande database freemusicarchive.com, che è gestito da una emittente FM americana del New Jersey, vicino a Manhattan, Jersey City, la WFMU, che fra l'altro propone anche molti concerti registrati live nei suoi studi. Quindi se volete scoprire il mondo della musica libera, andate anche a visitare, se lo vorrete, il Free Music Archive. Abbiamo ascoltato quindi questa settimana Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, la registrazione della seconda parte dell'incontro Human dedicato alla questione dell'accoglienza di richiedenti asilo, di profughi, la nostra relazione con le migrazioni, il ruolo della politica e del populismo politico, il ruolo dei mass media, spesso di connivenza proprio con il populismo, il che crea delle dinamiche purtroppo spesso molto complicate e negative rispetto alla razionalità con cui serve affrontare questo problema. La prossima settimana ci sentiremo come sempre il martedì alle 17.30 qui a Radio Cooperativa, tratteremo di altre tematiche, altri eventi che si sono svolti nelle settimane scorse, in particolare parleremo di nuovo di memoria della resistenza e anche di rielaborazione di questa memoria, lo faremo per ricordare che c'è stata la camminata partigiana sul Monte Grappa con Katia Costanzo Boschieri e lo stesso Lorenzo Guadagnucci, che era salito da Firenze sia per l'incontro Human, di cui abbiamo sentito la registrazione oggi, sia per partecipare all'evento sul Monte Grappa, dove si è raccontato del libro che ha scritto e che muove, diciamo, dall'esperienza di suo padre drammatica a Sant'Anna di Stazzema. Suo padre era uno dei pochi bambini che erano sopravvissuti alla strage nazista, riuscirono a rifugiarsi nei boschi, e oggi il figlio Lorenzo racconta quella storia e fa anche delle riflessioni sulla memoria della lotta di liberazione. Ne parleremo la prossima settimana qui a Radio Cooperativa. Ricordo che chi volesse riascoltare o avesse perso oggi il dibattito che abbiamo mandato in onda sulla questione migrazioni e profughi lo potrà trovare in podcast fra poco nel sito di Radio Cooperativa e anche a bellunopop.it. Ora vi lascio con ancora Kelly Macy, la nostra sigla, con questa rapper americana che rilascia i suoi lavori con licenze libere Creative Commons. Trovate tutti i suoi lavori a disposizione in rete, per esempio appunto nel freemusicarchive.com. Kelly Macy, che per quanto ci riguarda ci propone In Tune, che è la sigla di Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Suvilla, grazie dell'ascolto, appuntamento alla prossima settimana e buona serata con Radio Cooperativa.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look.
voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the mud we are exploded. I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.